Web Radio Oltrelago presenta Turangalila, un osservatorio musicale ideato e condotto da
Antonino Caracò
e Andrea Tarantino. Ma non si dice Turangalila?
Si dovrebbe dire Turangalila.
Cioè in sanscrito.
Sì, esatto.
Ho sempre sentito anche dal conservatorio Turangalila.
In italiano diciamo Turangalila.
Che facciamo? E se c'è qualche sanscrito in ascolto?
Sanscrito in ascolto.
Ma che ne so io che non c'è un sanscrito
non in ascolto? Non esistono più.
Vabbè, basta, glielo spieghiamo. Turangalila. Ma il microfono?
Glielo spieghiamo.
Il microfono?
No. È acceso.
No.
Buonasera,
no, devo cominciare io. Siamo rimasti d'accordo che devo cominciare io.
Prego.
Allora,
buonasera e benvenuti a questa seconda puntata di Turangalila.
Sì, Turangalila.
E parleremo.
Turangalila, devo dire una cosa: il programma che li inchioda alla sedia con una serie indicibile di storie. Vabbè, è partito l'allagalla. Allora, bene, vabbè, perché comincio così? Di chi parliamo
perché
oggi?
Parliamo di uno che è un po'...
Il controcorrente proprio...
In assoluto. Che è Franco Battiato.
Francesco Battiato.
Sì.
No, vabbè,
hai ragione.
No, io ho sempre ragione e non ho mai ragione. Ma perché poi si chiama Franco? Cioè, raccontiamo le nostre...
Bellissimo, il suo esordio ascoltatori in televisione.
Non interrompere quando si dice, fammi finire la frase e poi... vai,
allora. Addiamoci del tu. Condotto da Gaber e Caterina Caselli, fa la sua apparizione Franco Battiato, o meglio Francesco. Ma Gaber gli chiede: ma ti puoi chiamare Franco? Perché glielo chiede?
È perché c'è anche Francesco Cuccini
che fa il suo
all'esordio, anche egli all'esordio. E quindi per non confondere i due Francesco
dice: ma scusa, so che ti chiami Francesco, ma puoi chiamarti Franco?
E da allora
senza battere ciglio dice:
niente, sì, certo. A parte tutti vabbè i vari pseudonimi che ha avuto nella vita tra Astra ed Alto e Resta Appresso. Conosciamo tutti Franco Battiato, anzi oggi mi sento, carissimi radioascoltatori, io mi sento piccolo così davanti alla sapienza del maestro Caracò, che di Battiato ne ha fatto praticamente un motivo di studio profondo e di vita. Quindi io oggi sarò una piccola e diciamo ridicola spalla alla sapienza del maestro, però insomma le mie no, non facciamo ripartire le mie sciocchezze le dirò lo stesso.
Cosa vuole Franco Battiato?
Ma Battiato vuole fondamentalmente, ecco, raggiungere le più alte sfere.
Sì. Posso fermarti?
Prego, sì.
Io lo stavo chiedendo a Franco, cioè proprio a lui. Franco, tu cosa vuoi?
Cosa voglio? Sbattervi giù dalla torre, tutti e due. Scoperto che oggi è sbagliato tutto intorno a noi, dall'alto di una torre ti butterò sopra una dura roccia, ti lascerò potrà raggiungere io di me
ascoltato praticamente il debutto televisivo.
E anche il primo singolo.
Di Francesco Battiato. No, perdonami, il primo singolo non fu questo. Il primo singolo fu un altro, precedente. E mi pare qualcosa con l'amore, una roba del genere.
Stranizza d'amore.
No, Stranizza d'amore è venuta molto dopo. Ma se io ho appena detto che lei, vabbè, ma lei l'hai maestro, lei è interessato soprattutto alla musica colta. Io sono un po'
all'opera, alle opere.
No, però poi verifichiamo esattamente qual è l'altro. La Torre praticamente è la prima apparizione televisiva, quando appunto Gaber, che conosce Battiato, conosce Gaber nel Club 64, perché si trasferisce a Milano poi a seguito, dopo la morte del padre, insomma, il papà peraltro di Battiato era uno scaricatore di porto, sì, a New York,
e anche lui fa
il magazziniere a Milano, esattamente, esatto. Fa il magazziniere, si trasferisce a Milano mangiando
un caco e un pezzo di pane a pranzo,
ma tutte le immagini Franco Battiato, comunque cioè, questa praticamente filo d'aria leggermente condensato che mangia un caco
e un pezzo di pane. Ed era contentissimo. Cioè, la cosa più bella è che lui scrive che era contentissimo.
Ma questo poi lo riaffrontiamo, perché Battiato su questo ha portato un grandissimo messaggio.
E lui va a Milano perché va all'università in Sicilia prima di partire.
Esatto.
Fa il primo esame e alla prima domanda la professoressa gli chiede una cosa. Battiato dice: scusi, non ho capito la domanda. E la professoressa lo boccia istantaneamente.
Che meraviglia.
Lui la manda a quel paese, se ne esce e butta, racconta i libri nel primo cestino che trova e se ne va a Milano.
Che meraviglia. Ma infatti, ecco, adesso ricolleghiamo anche alla Torre, che adesso mi pare di ricordare che forse il primo singolo è L'amore è partito, nel 65, presentato al Festival di Sanremo, una cosa del genere. Però la prima vera e propria apparizione è con Giorgio Gaber, che conduce
Diamoci del tu,
esatto, conosciuto a Milano, quando lui praticamente dice, Battiato dice, con quelle poche conoscenze e nozioni di chitarra che avevo andavo nei club a suonare, e dice una cosa che meravigliosa,
nelle
balere, e dice suonavo e cantavo canzoni siciliane in stile pseudo barocco e finto etnico.
È un
cavolo. Lui
un po'
è veramente.
Bob Dylan, mi ricorda Bob Dylan.
Ma è controcorrente.
Come le folk.
Ma infatti
folk
lui comincia, e questa è la Torre anche, con la famosa canzone di protesta. Canzone di protesta, insomma, quindi con quei temi socio-politici, una dimensione di cambiamento sociale, di cambiamento politico, oppure qualche causa particolare, che sia essa, non so, operaia, femminista o quant'altro. E
oppure anche narrazioni di, come dire, miti popolari,
ma sempre
siciliani, sì, sempre,
ma sempre ma infatti di fatto la canzone di protesta è anche quella popolare,
esatto,
anzi
esatto.
Probabilmente nasce più popolare che colta la canzone di protesta. E fondamentalmente Battiato già dai primi testi, ovviamente noi abbiamo ascoltato una partitura che non ha niente a che vedere, io la prima volta che ho ascoltato appunto la Torre, proprio classico stile,
sì,
tardo
anni 60,
però c'è qualcosa anche nella sua presentazione, cioè vorrei buttare tutti, anche voi, giù dalla Torre.
Esatto, loro fanno un gioco, Gaber e la Caselli, e dicono chi vuole buttare, Mina o Rita Pavone, e lei dice no, Mina sicuramente no, ma neanche l'altra, entra Battiato e dice ipocriti, buttate tutti.
Ma lui infatti è un conto, veramente lui è un conto corrente vero, autentico. Ecco, Battiato probabilmente si porta, anche adesso che non è materialmente visibile, però si porta presso quella capacità di, in qualunque luogo entrasse, con grande eleganza, con grande, neanche tanta pacificità, perché sì, voglio dire che Battiato è stato sempre abbastanza pesante, ma deframmentava,
sì, scardinare
tutto, scardinava qualunque certezza e qualunque sicurezza.
E questa sua grande fortuna ha portato gli ascoltatori, quando c'era la sua figura per esempio in televisione o in qualunque altro posto, palchi, di stare attenti a quello che faceva.
Infatti,
cioè,
ma
di mantenere allerta.
Ma tu l'hai visto il video di Pippo Baudo della,
sì,
famosa
intervista,
che poi
Pippo Baudo chiede scusa,
Pippo
poi
Bellino, poi
anni dopo,
esatto,
per quell'intervista.
Ma lui ancora non era, cioè, lui distrugge tutto praticamente, a parte le sue salopette a petto nudo meravigliose negli anni 70. E La Torre è secondo me un esempio di genialità, perché ha uno stile musicale squisitamente anni 60, con la classica armonizzazione, con la classica anche i cori ritmo. Degli anni 60, sì. Il ritmo e resta preso. Unisce già un germe di qualcosa che sicuramente gli sta stretto, perché si sente che gli sta stretto. Tanto insomma, di lì a 3-4 anni succede il finimondo praticamente della sua anima e del suo cervello.
In questo caso parleremo dopo.
Però veramente c'è qualche germe di qualcosa che poi arriverà. Poi vabbè, adesso affronteremo anche le altre canzoni avanti, però saltiamo. Adesso saltiamo di un ventennio.
Saltiamo e arriviamo alla Genesi.
Giusto un ventennio, eh? Sì. 1967,
87,
1987. Adesso. Prego, maestro.
E Genesi parla di una trama anche molto complessa. Ci sono questi dei che vedono la decadenza del genere umano, cosa che forse ancora è uno di quei temi che è sempre attuale. Questo. E i dei che assistono alla decadenza quasi irreversibile del genere umano e sono sul punto di provocare un diluvio universale.
Che poi, scusa l'interruzione, è sempre attuale, il che preoccupa.
Esatto, sì.
Un po' preoccupa, però, anzi, poi è più attuale dell'attuale. Vabbè, comunque, andiamo
dell'87. E decidono però di fare un ultimo tentativo per gli uomini e mandano quattro arcangeli. Questi quattro arcangeli scoprono che effettivamente c'è un gruppo di persone.
Non lo dire, ma due dei quali siamo noi.
Siamo noi, esatto. Passato dell'85.
Non lo dire.
Quattro arcangeli che scoprono queste persone che praticano pratiche, brutto da dire, scusate.
Vabbè, non fa niente.
Esoteriche tradizionali, danze sacre, e soprattutto qua rivedremo poi gli interessi di Battiato per la cultura medio orientale, parleremo dopo di Gurdjieff e dei dervisci rotanti.
Che detta così, cosa, scusami?
I dervisci rotanti.
Ma solo Battiato poteva pensare.
Si sembra una mossa Pokémon.
Al dervisci rotante, esatto. Non lo so, cioè, ma non è un gioco, vabbè.
Trovano queste persone e tra questi vive un cantore che è totalmente dedito alla ricerca e alla meditazione. Qui si ritrova un po' la figura di Battiato. E gli arcangeli e questi uomini illuminati decidono di costruire un'astronave in grado di far compiere loro un viaggio metascientifico e allucinogeno.
E ovviamente allucinogeno, non entriamo nel merito assolutamente.
Ah, come?
È una questione.
Però è un'astronave.
No, allucinogeno appunto nel senso pratico. Non...
È la trama del libretto, quindi.
Esatto.
Per ottenere una nuova comprensione e intraprendere una nuova via di salvezza. Poi al ritorno dedicano questa profonda lezione sulle origini dell'universo, però il popolo non fa pieno tesoro di questi insegnamenti. E finisce con il
anche
cantore,
questo è molto attuale,
molto attuale, molto, che sarà sempre attuale. E il cantore, alla fine dell'opera, come fosse un mantra, elenca in ordine alfabetico i più grandi musicisti della storia, sentendosi parte di loro.
È meravigliosa quella parte, invitiamo gli ascoltatori, poi noi non metteremo tantissimi estratti, perché sennò questa trasmissione diventerà una...
Quattro trasmissioni.
Esatto, quattro trasmissioni in una, e evitiamo che parti lalla lalla lalla. Vai maestro, scusa, c'era un...
Compiuta questa missione, gli arcangeli ripartono viaggiando all'indietro e salutati da un gloria, e così finisce
gloria la... curva, esatto. Infatti il coro dice gloria curva,
è un po' come se Dio rivedesse se stesso in questa curva circolare, che quindi
ma sai, Battiato aveva intuito, aveva colto l'insegnamento già di vari maestri, che poi in effetti la trama di Genesi altro non è che la realtà dei fatti della storia dell'uomo,
sì.
Perché appunto tutte le pratiche spirituali dagli anni 20, poi di cui parlammo anche l'altra volta, dall'antroposofia, andando avanti, parlano proprio dei maestri invisibili, cioè l'insegnamento, d'altronde il primo maestro invisibile è senz'altro il Cristo, inteso proprio come entità filosofica, per carità, noi non siamo Radio Maria, come abbiamo
esatto,
detto
l'altra
volta, esatto.
Però potrebbe ricordare,
ogni tanto ragazzi potrebbe ricordare. Ieri, meraviglioso, l'altro ieri ero in macchina, in autostrada, e per circa 20 chilometri una sola radio ci riusciva a prendere, Radio Maria, però fui fortunato perché c'era un discorso di Papa Bergoglio meraviglioso, ma un filosofo di altissimo profilo, però vabbè, insomma, non siamo a Radio Maria. No, perché sto parlando dei Maestri Invisibili, ma c'è un motivo. Non volevo lasciare i nostri radioascoltatori con questo vuoto dal 67 all'87. Perché in qualche modo succede l'ira di Dio dal 67 all'87. Battiato intorno ai primi anni 70 a questa crisi che poi, ragazzi, cioè, crisi non dobbiamo prenderla come un termine doloroso. Negativo. No, crisi è proprio un momento di rottura con qualcosa. Ma io mi sono perso perché stavamo parlando del Gloria Curva. Allora, esatto. Che cos'è il Gloria Curva? In questo ritorno immediatamente alla crisi di Battiato dei primi anni 70. Altro non è che l'insegnamento dei Maestri Invisibili, che determina la funzione del tempo, non una funzione lineare, certo, ma una funzione spiraliforme, laddove fondamentalmente il tempo, per essere infinito, sicuramente non può essere lineare. Il nostro problema, e questo lo diceva anche Battiato, come lo dicevano tutti i maestri, è che noi guardiamo tutto lineare. Ecco perché non riusciamo a vedere l'orizzonte, ma il lineare è solo una visione.
E questo riguarda anche in qualche modo i dervisci rotanti.
Il dervisce rotante, che, ragazzi, il dervisce rotante per me oggi rimarrà proprio un fondamento quotidiano. Cioè, io mi sveglierò
e farai i dervisci rotanti
alla Nutella.
Ma sai che c'è un Guinness World Record fatto pochi anni fa, femminile, di 3000 e passa dervisci rotanti dervisci in rotanti. Un'ora.
Invece io voglio fare un'altra cosa, voglio fare dei dervisci rotanti al cioccolato.
Ok.
Con lo zucchero sopra.
Tipo girando.
Esattamente, bravo. No, beh, di fatto il tempo è spiraliforme, cioè lui insegna a tutti noi che il tempo è spiraliforme, peraltro proprio con l'ultimo torneremo ancora. Con l'ultimo brano che poi fu registrato in vari momenti, magari ne parliamo un attimo dopo, lui questo ci dice. Il tempo è spiraliforme e ciclico. Lui nei primi anni 70 ha una crisi e comincia questa fase sperimentale folle, incontrando peraltro anche Karlheinz Stockhausen e altri di cui...
Altri adesso, anche Antonio Ballista, Bruno Canino...
Che collaborano con lui proprio.
Tutti esecutori che comunque avevano a che fare con Luciano Berio, Paolo Castaldi, Donatoni. E anche il fatto, ma ne parleremo meglio dopo... che questi esecutori guardavano Battiato come un musicista compositore rilevante quanto acclarati.
Ha grande ragione, perché Battiato la sperimentazione che porta avanti la porta avanti con uno spirito realmente ironico, ma ironico nel senso realmente buffo, cioè di decostituzione dell'esistenza. Battiato sul serio non si prende mai. Ecco la bellezza di quest'uomo, che tutto ciò che fa viene lasciata immediatamente all'universo. E questa è una cosa bellissima. Arriviamo nell'87. E adesso ascoltiamo quindi una parte di Genesi, che è...
Sam Peckinberler, che è dal turco.
È dal turco,
e esatto. Poi vabbè, spiegheremo il testo forse.
Orbene, ascolta e taci.
Gliela facciamo fare in un'altra tonalità qualche volta, magari.
Va bene. Buon ascolto.
Buon ascolto.
Per chi non avesse capito il testo turco, tedesco, inglese, adesso forniamo una traduzione di... No.
Addirittura
è partito psycho senza volerlo.
Io eviterei di fornire la traduzione.
Forse sì,
esatto,
forse sì,
bravo.
Passiamo oltre. Comunque la troverete nel nostro account Instagram, così facciamo tutte queste cose un po'.
Ecco, a proposito, ricordiamo ai radioascoltatori che sull'account Instagram c'è un aggiornamento abbastanza continuo su tutte le gli argomenti che abbiamo affrontato,
approfondimenti,
anche, ricette, anche delle ricette usciranno,
le girandole, i dervisci rotanti,
noi lo pubblicheremo. Io volevo solo aggiungere una cosa su Genesi, che è rivoluzionaria per un altro motivo anche. Parliamo del 1987, l'opera lirica che nell'87 in Italia è al massimo proprio dell'exploit, l'opera, i teatri italiani sono famosissimi, hanno una grandissima capacità di esportazione ed altro. Genesi è uno dei primi esperimenti dopo tantissimi anni di opera contemporanea.
Esatto.
Perché?
Opera contemporanea che sia una fusione di classico, elettronico
ed altro. In effetti, di opera contemporanea noi probabilmente ci fermiamo agli anni 50, perché era prassi italiana di tutta la scuola compositiva italiana di produrre ogni anno in vari teatri, ma anche il Teatro San Carlo faceva molte prime di... Credo a Ladino di Martino, ogni città in linea di massima dava spazio ai propri compositori contemporanei, spesso allora anche insegnanti di composizione in conservatorio. Ora, non vorrei dire una sciocchezza, che Di Martino credo sia stato eseguito, ma senz'altro venivano eseguite delle prime. Tutto questo a un certo punto sparisce.
Sparisce, tanto che anche Genesi è l'opera che vediamo adesso, che è Gilgamesh. Battiato le propone alla Scala, dove aveva anche il suo amico... Giusto Pio, che era violinista, e il progetto si sta per fare entrambe le volte, ma gli viene dato un no entrambe le volte.
Questo è un argomento da affrontare poi magari qualche volta. Noi ci poniamo l'obiettivo, cari radioascoltatori, di superare il giudizio, ovvero, ecco, non vorremmo fare come spesso si fa. Ci stava bene. Assolutamente. Vorremmo invece illuminare determinate cose alla luce di una propositività. E in questo Genesi fu propositivo. Ma peraltro Genesi fu la prima, fu eseguita al
Teatro Reggio di Parma.
A Reggio di Parma, esatto. E volevo appunto sottolineare questo, insomma, fu rivoluzionario anche proprio per una identità specifica. Un po' come, ecco, probabilmente dopo tanti anni lo è stato Ellis Island di Giovanni Sollima.
Giovanni Sollima, che lui ospita alla serie TV Bitte keine Reklame, il suo primo ospite. Quindi sicuramente
due siciliani da una mente...
stratosfera, derviscia.
Derviscia. Rotante.
Le danze sacre... E le ritroviamo anche in quest'altra opera che è Gilgamesh, che adesso ascoltiamo due danze a corte. E Battiato, dobbiamo dire che una delle sue dei suoi maggiori filosofi a cui guardava era Gurdjieff, che è stato un filosofo, scrittore, mistico e anche musicista. Ci sono moltissime registrazioni in cui lui improvvisa appunto anche danze, oppure lui li chiamava movimenti che servivano per la pratica esoterica. In realtà lui cercava, il suo obiettivo era lo sviluppo della coscienza e l'evoluzione interiore dell'essere umano con l'unire tutte le religioni, cioè capire lo scopo di tutte le religioni e unirle.
Ma infatti Gurdjieff si pone nel filone del Novecento in un'ottica molto pragmatica. Non è assolutamente una speculazione fine a se stessa, mistica, esatto. ma è veramente la formazione della coscienza per sviluppare una vita poi reale, più cosciente.
Esatto.
E questa è tutta la pratica spirituale.
Passi Per un passo compiuto nel mondo spirituale ce ne devono essere tre nel mondo reale. Questo maestro, lo dice Steiner, però possiamo.
Sì, lo so, ma adesso l'ha detto lei. Adesso l'ha detto lei. Come si dice, i grandi maestri sono quelli che vogliono che il discepolo dimentichi la loro esistenza.
Perfetto, bellissimo. E Gurdjieff sarà un pensatore che sarà sempre nella mente di Battiato, lo vediamo adesso in Gilgamesh, lo rivedremo anche cerca un centro di gravità permanente, si basa.
Cosa fai tu nella vita? Il pensatore. Ma tu ti immagini se uno oggi dicesse:
faccio il pensatore.
Già che dici fai il musicista.
Sto sul divano e penso.
Cosa fai nella vita il pensatore? Cioè, capito che meraviglia che allora uno poteva dire: vabbè, faccio il pensatore.
In realtà no, perché Gurdjieff ha fatto tantissimi lavori, lo leggiamo nel suo libro Incontri con uomini straordinari. Ci sono miliardi
e questa è la grandezza
di lavori che
e
fa
questa
Gurdjieff.
È la grandezza. Sì.
E adesso volevo leggervi un passo dal libro Incontri con uomini straordinari di Gurdjieff. Lui mette come primo capitolo il padre, traccia tantissimi altri personaggi e racconta anche più tardi nel libro dell'Egitto prima delle sabbie, che è un titolo di una composizione di Battiato che poi vedremo dopo, ascolteremo un breve estratto perché poi capiremo
sì,
perché. E dice in questo primo capitolo che il padre recitava a memoria passi dal Gilgamesh, e dato che adesso ascoltiamo due danze a corte tratte dall'opera Gilgamesh di Battiato, volevo...
Che sono delle danze sufi?
Sì.
Danze sufi, quindi...
Alla maniera de...
Diciamo. Alla maniera de sufi.
De sufi, dervisci, rotanti.
Beh, what?
Ti rivelerò, Gilgamesh, un triste mistero degli dèi, come essi si riunirono un giorno per decidere di sommergere la terra di Surupak. E a occhi chiari, senza dire nulla ad Anu suo padre, né al signore il grande Enlil, né a colui che sparge la felicità, Nemuru, e neanche al principe del mondo sotterraneo, Enua, chiamò vicino a sé suo figlio Ubaratut e gli disse: figlio, costruisci una nave con le tue mani, con te prendi i tuoi cari e i quadrupedi e gli uccelli di tua scelta, perché gli dèi hanno deciso irrevocabilmente di sommergere la terra di Surupak. Questo, a parte che è uguale al mito dell'arca di Noè della Bibbia, lo ritroviamo sia in Genesi,
e questo lascia intendere molte cose, come, e ritorniamo alla forma, alla struttura spiraliforme ciclica.
E lo ritroviamo anche appunto in Gilgamesh. Buon ascolto.
Buon ascolto. Thank you. Allora, ben ritornati, ben ritornati. Ben... Piccola sorpresa.
Sorpresa anche per me.
Sorpresa anche per te, esatto, infatti, anzi anche per lei, Maes. Siamo, io mi sono permesso di chiamare una carissima persona di Lingua Glossa, che è un bellissimo paese etneo, dove ho avuto per vari anni un festival d'opera e che è stato molto a contatto con Franco Battiato, che tutti sappiamo viveva a Milo, per tanti anni ha vissuto a Milo nell'ultima lunga parte della sua vita. E padre Orazio Barbarino, che è qui con noi, salve padre, grazie per aver accettato questo piccolo invito, umile invito. E, è stato tanti anni a contatto con l'uomo Battiato, probabilmente anche giocando a carte, padre, no? Oppure
questo no.
Ah, quindi no, perché
giocare a carte no, anche perché penso Franco Battiato non amasse giocare a carte. Credo giocasse meglio con la vita, con la musica, con l'amicizia, con la vita in genere, con la ricerca, con la bellezza, con la spiritualità, con gli amici, con la natura, con tutto quello che
è bellissimo.
C'è nel mondo, c'è dentro di noi.
Assolutamente, assolutamente. Lei l'ha vissuto ovviamente al di là della sua sfera artistica, lei ha vissuto quell'anima che probabilmente era estremamente delicata. Che ricordo ne ha di Francesco Battiato proprio come uomo, nella sua umanità più immediata, più autentica?
Io credo che ognuno di noi che ha avuto contatto con Franco Battiato, ognuno di noi racconta l'esperienza avuta, e io credo da questo mosaico di incontri viene fuori anche l'uomo Franco Battiato, per cui magari la mia esperienza si inserisce dentro questo mosaico di conoscenze. Posso dire semplicemente che io lo conosco da 40 anni, che, come dire, ho avuto il piacere di conoscerlo, perché poi la vita a volte ci permette di fare questi incontri molto preziosi.
Come diceva Gurdjieff, mi perdoni, incontri con uomini straordinari.
Sì, infatti, e uno si accorge che più il tempo passa e più quell'incontro è stato ed è rimane memorabile, perché, come dire, come una riserva aurea che tu ti tieni dentro, e che per esempio io a un certo punto ho sentito il bisogno di raccontare, ho scritto, diciamo così, un libro, piccolo libro, dove racconto la mia esperienza, il mio giudizio, una rilettura di un'amicizia che secondo me fa bene a me stesso, potrebbe far bene anche ad altri.
Assolutamente, anzi io con grande piacere vorrei invitare il pubblico a leggerlo, edito da chi?
Dalla stessa parrocchia, Franco Battiato, la musica, la disciplina dell'anima.
Meraviglioso.
Con due articoli scritti da me abbastanza, come dire, elaborati, con anche una ricchezza fotografica del suo passaggio soprattutto a Lingua Glossa, perché oltre ad essere cittadino di Milo potrei anche aggiungere che è stato anche cittadino onorario di Lingua Glossa, perché l'abbiamo voluto, come dire, omaggiare della cittadinanza dando il premio Etna proprio a Franco Battiato.
Ricordo, ero anche presente in quell'occasione.
Sì, mi ricordo sì. Che tu eri anche presente. E, ovviamente questa mia esperienza io l'ho voluta, come dire, condividere anche con altri, facendo anche un passo in più. Io a Lingua Glossa ho creato un centro di ricerca e di spiritualità, perché credo c'è anche un pezzo in questo periodo, in questi anni, in questi mesi, soprattutto a partire dalla sua morte, quello lì quasi di prendere possesso, se così si può dire, della sua esperienza, e ognuno dice quello che pensa, come se l'esperienza è lì e basta. Secondo me Franco Battiato è come una freccia direzionale, cioè una persona anche molto riservata, una persona che ha dato la sua testimonianza, potrebbe dire poi a noi: ora io ho fatto la mia parte, ora voi fate anche la vostra. Cioè, non state a contemplare me, farete anche bene a contemplare me, a seguire anche la mia musica, a studiarla. Ma forse è anche molto meglio mettersi per strada e fare quello che io ho fatto e dare un contributo personale alla musica, alla ricerca, cioè di non essere contemplativi passivi.
Guardi, padre, lei ha colto, penso, il punto più delicato, e poi la missione. Io le sono infinitamente grato, perché queste parole di fatto illuminano il Franco Battiato, che non è Franco Battiato, ma è un bacino di ricerca vivente, che non è Franco Battiato. Infatti la questione, lui stesso, io dicevo prima, per esempio, lui stesso prende sempre con ironia la sua stessa esistenza. Lui non si è mai preso profondamente sul serio, come probabilmente inteso ovviamente in senso lato, non in senso goliardo.
Sì, non è che non amasse se stesso, non avesse rispetto di sé.
No.
Posso dire, io ho un'idea, per esempio. Lui si è fatto cremare. Tu sai benissimo che io, insieme ad un altro carissimo amico, abbiamo fatto le esequie di Franco Battiato. Ho presieduto il funerale di Franco Battiato, un funerale privato, anche se pubblico, ovviamente non soltanto per alcuni amici, per certi versi un evento da godere a livello di spettacolo, ma come dire un evento da conservare, da vivere proprio, e poi saperlo tramandare. Ora, dicevo, lui si è fatto cremare, ma non perché non amasse il proprio corpo, la propria storia, il passaggio, ma quasi per dire: consideratemi come un passaggio, un'anima,
certo,
come un migrante dell'essere che chiede poi a tutti voi di seguitare il viaggio. Cioè, formiamo noi un unico corpo, diventiamo noi, una carovana di pellegrini che vanno verso l'essere, verso la ricerca, verso la spiritualità. E io credo questo è un messaggio da cogliere, cioè nel prendere la staffetta, la sua staffetta, il suo fazzoletto, e continuare il viaggio. E in questo senso io ho creato il centro di spiritualità e di ricerca, abbiamo fatto già l'inaugurazione, vogliamo proseguire con questa intuizione, dove ognuno di noi può dare il proprio apporto, sì, per la musica, ma anche per la nostra terra, perché la bellezza non sfiorisca, perché la ricerca non finisca, perché la pigrizia e la mediocrità non siano le note dominanti delle nostre vite, ma la ricerca, ripeto, l'amicizia, il mettersi anche a contatto con gli altri, in disponibilità con gli altri, nel senso che noi tutti formiamo una grandissima catena. Franco Battiato era anche un amico disponibile, disponibilissimo nei confronti di tutti, anche della gente più semplice. In apparenza sembrava quasi un pochettino più tirato, più chiuso, ma entrato poi in contatto, era un amico dolcissimo.
Beh, posso dire che
è umilissimo, anche se fiero di sé.
Ma questa
aveva
è la meraviglia.
Un comportamento, secondo me, veramente straordinario, ma anche straordinariamente umile.
Ma infatti la fierezza e l'umiltà, che poi, padre, sono le caratteristiche dello spirito siciliano. La fierezza,
sì, infatti,
e l'umiltà. E infatti la
di un uomo universale, come anche Lucio Dalla diceva della Sicilia, di essere come dire, quasi il centro del mondo. La Sicilia non è soltanto un'isola, ma è anche il mondo, per il modo come noi viviamo il nostro contatto con la natura, con i limiti e con i pregi, ma più con i pregi che con i limiti.
Assolutamente. Io, padre, la ringrazio profondamente. Già il mio legame con lei, seppur non ci vediamo da tanto tempo, è stato da oggi, le sono grato ancora di più, perché veramente, veramente lei porta l'essenza più profonda dell'uomo Battiato, e non dell'anima Battiato, proprio dell'uomo Battiato. E anzi, del centro di ricerca, sono ben felice di saperlo, perché questa è una cosa sulla quale senz'altro ci informeremo, e non è detto che, anzi, verremo giù a Lingua Glossa per dare il nostro apporto e portarlo anche altrove.
Io vi sono immensamente grato, perché questo centro è soltanto, come dire, lo spazio, il luogo da, come dire, da custodire, da valorizzare da parte di tutti noi. Come dire, non è mio, ma è di tutti noi. Vogliamo che, come dire, possa arrivare tanto bene e come il mare che riceve.
Assolutamente. Come l'arte di Franco, il pensiero di Franco. Non è suo, ma è dell'universo. Peraltro io la saluto ricordandole una cosa meravigliosa che lei ha detto all'inizio della telefonata. Io conosco Franco da 40 anni, al presente.
Bravo.
La ringrazio moltissimo, padre Barbarino, e le siamo grati. E a presto. Un caro saluto.
Grazie.
Beh, io non aggiungerei altro,
perché, ecco, padre Orazio Barbarino, che è arciprete della Chiesa Madre di Lingua Glossa, dove io ho passato tanti anni, e io ho visto una delle ultime apparizioni di Battiato lì, con un incontro con una scuola, con un liceo. Aveva già dei segni profondi di quella malattia, che poi è stata assolutamente tenuta in segreto dalla famiglia, perché lui appunto non venisse strumentalizzato dai media. Lui lo sapeva, perché i media hanno tentato di fare di tutto, giustamente, in qualche modo, e probabilmente sarebbe stato anche interessante, tutti noi volevamo sapere qualcosa, e anzi probabilmente noi ci chiedevamo, ma perché non sappiamo nulla? Perché lui sapeva quello che appunto ha detto padre Barbarino, che ringraziamo immensamente, davvero, e a seguito del quale noi possiamo proporre un solo ascolto.
Esatto, e ti vengo a cercare.
questo secolo oramai alla fine. Saturo di parassiti senza dignità mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te.
Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Essere un'immagine divina di questa realtà. Io penso che tra le parole di padre Orazio Barbarino
e questa,
cioè l'essenza di questa creatura, veramente riscopriamo davvero la capacità del pensiero di andare al di là dell'agglomerato materico cosciente.
Sì, che... no, dobbiamo riscendere sulla terra dopo ascolti così.
E necessariamente. Oppure fosse che fosse,
rimaniamo su.
che invece rimaniamo sulla terra, ma semplicemente inglobando una dimensione universale, una dimensione in cui il tempo non è, appunto, come dicevamo prima, lineare. Ovvero, che cosa la crisi di Battiato, secondo me, questa è una mia ipotesi, da dove viene? Parliamo degli anni 70,
sì.
Cioè fine anni 60, lì dove il boom economico, cioè il benessere da un lato, quindi la borghesia da un lato, e dall'altro invece il bisogno di riscoprire il tempo dell'uomo.
E anche un boom, se vogliamo, culturale e spirituale, perché in tutto il mondo c'era un'attenzione maggiore, anche se vuoi per moda, ma c'era questa attenzione in più.
Sì, tanto che fondamentalmente le sperimentazioni arrivano,
sì,
per questo,
tutto
per decostituire 60. Tutto ciò che è dogmatico, tutto ciò che è stato stratificato come certezza, come sicurezza. Fondamentalmente le correnti filosofiche e spirituali del tempo vogliono introdurre la grande verità dell'uomo, cioè,
e soprattutto alla grande massa.
Alla grande massa cosa? Che la certezza non esiste.
Esatto.
Non esiste di fatto. E invece la certezza del grande boom economico all'epoca rischiava di generare questa vita perfettamente strutturata, no? Quindi detta la milanese, lavoro, guadagno,
tac,
pago, pretendo, tac, no?
Fatturo.
Lui fatturo e godo, nel senso che il piacere che è sicuramente una parte strutturante dell'esistenza, ma non basta. E questo voleva Battiato. E probabilmente la sua grande capacità di sperimentazione, e ripeto, come ho detto prima, secondo me a sfondo fortemente ironico nel senso più alto del termine.
E adesso lo vedremo per bene, perché negli anni 70 Battiato sperimenta, e negli anni 70 arriva uno strumento pazzesco che è il sintetizzatore.
Sì, che già ovviamente da prima c'è, però fondamentalmente
arriva molto economico certo. E arriva soprattutto portatile, che lo puoi portare nella valigetta. Esce il VCS3 dall'Inghilterra, E ci sono, come racconta Pino Massara, tre persone che in quel momento appena uscito lo hanno. Uno se lo tiene il venditore, perché dice no, uno me lo voglio tenere. L'altro finisce in mano ai Pink Floyd.
Mica scemo,
E l'altro ancora a Franco Battiato. E tra i Pink Floyd e Franco Battiato, chi ha fatto uscire prima un album è stato Franco Battiato con Fetus nel 71, perché i Pink Floyd poi arrivano nel 72 con Obscured by Clouds, The Dark Side of the Moon, che è del 73.
E Fetus anche qua controcorrente, e lui ha rischiato, perché l'immagine di copertina dell'album era un feto vero e proprio, allora assolutamente censurato dalle autorità.
E poi un altro album che è Wish You Were Here del 75. E adesso leggo due parole di Scanzi, che nel libro dice: presto comprò un secondo sintetizzatore Battiato che lo usò nei concerti, e questo è molto divertente. Sul palco metteva la stessa nota nei due sintetizzatori, la portava a volume massimo e la distorceva senza pietà. E andava così per ore.
Mi fai venire in mente, non ricordo quale critico musicale ne parla, ma nei primi ci fu un gruppo, Pollution, una cosa del genere.
E Pollution è un album di Battiato.
No, però ci fu un gruppo che lui costituì. Nei concerti dei primi anni 70, lui aveva l'abitudine, evidentemente, di generare questa tipologia di suoni speciale, forse anche con delle sezioni ritmiche, sì, aliene sotto, andare ai concerti, mettere un grande diffusore, un grande altoparlante con questo, e andarsene. E il pubblico, la cosa inferocito, lo inseguiva, perché voleva... Bellissimo questo, bellissimo. Come per dire, voi siete venuti per sentire un cantautore, e invece io vi lascio a piedi, non facciamo partire nessun lalla lalla lalla. Questa è grande protesta, vera, reale. Scusi l'interruzione, maestro.
E Battiato dice: era straordinario questa cosa della nota dei due sintetizzatori. Nessuno aveva mai sentito un suono così. Vedevo il pubblico che cominciava a urlare e guardare il cielo. Chissà perché. Perdevano il senso del tempo e dello spazio. Era come liberarli dai loro demoni, ripeteva Battiato, ripensando a quelle esibizioni. Ma questo non è l'unica stranezza delle sue sperimentazioni, infatti...
Vabbè, ovviamente lui si inserisce anche sul filone dell'incisione sul nastro magnetico.
Esatto, sì. E adesso che ho parlato di Pollution, vi invito ad ascoltarlo, perché è un album che anticipa i Pink Floyd, come dire, ci assomiglia molto, ma in realtà è venuto prima, e ci sono brani pazzeschi. E invece, continuando con la sperimentazione... Lui incontra in questi anni Karlheinz Stockhausen, che è un allievo di Messiaen.
Ne abbiamo parlato.
Abbiamo parlato della prima puntata.
In qualche modo, allora. Esatto. Ma c'è. Nell'autenticità c'è sempre un trait d'union.
Mamma mia. Hai studiato francese?
Beh,
un po' francese.
Un petit peu.
Basta.
Ok.
Sì, no, quando divaghiamo, meglio basta. L'Egitto prima delle sabbie.
Che già, voglio
che
dire.
Composizione. Adesso
per quanto
ne facciamo...
mi riguarda, basterebbe il titolo e via.
Già. Anche se è un titolo che lui prende da Gurdjieff, quindi non è...
Dal racconto di Gurdjieff, che peraltro è un racconto particolarissimo, perché Gurdjieff, in Incontri con uomini straordinari, narra e afferma che una mappa dell'Egitto prima delle sabbie veniva custodita in un baule da un prete armeno.
Esatto.
Allora, che cosa succede? Lui di nascosto riesce a prelevarla e a farne una copia, e proprio con le sue parole lo fa perché, dice lui, sentivo crescere in me il desiderio di recarmi al più presto nei luoghi dove questo tesoro mi avrebbe permesso di placare quel bisogno di sapere che da 2 o 3 anni mi rodeva interiormente senza darmi tregua.
E questo è nel libro Incontri con uomini straordinari, dove racconta anche tutti i suoi viaggi. E ricordiamo una piccola chicca, che è Calasso, amico fraterno di Franco Battiato, a pubblicare per gli Adelphi questo libro di Gurdjieff, degli Incontri con uomini straordinari.
Dell'Egitto prima delle sabbie, diciamo che ne faremo ascoltare
un breve estratto.
Adesso dopo
capite perché. Adesso perché. Il breve estratto, quanto lo facciamo durare?
Quindi
30 secondi, 20,
no,
15,
no,
10.
Un po' di più, perché c'è un motivo, dobbiamo prima fare
entrare. Abbiate pazienza dopo. Però, non staccate la radio.
Non staccate perché faremo un viaggio.
Bene, voi dite perché abbiamo staccato subito? Era appena incominciato, no, il pezzo? No, il pezzo è così per un quarto d'ora.
Allora, 15 minuti. L'album L'Egitto prima delle sabbie ha...
dura una mezz'oretta ed due tracce, 15 minuti, minuti e 15 sì, minuti. L'altro è più o meno così.
L'altro ha un'altra tipologia di accordo effettuato in modo diverso.
È più cosa percussivo e
più
cambia
percussivo è l'altro. E evidentemente 15 minuti, che cosa? Ah, da un lato diciamo osserviamo due aspetti. Un aspetto realmente meditativo, quindi un aspetto che...
Come un mantra, ripete.
Come un mantra, un esattamente. Accordo. Vuole entrare, vuole far fare ingresso all'ascoltatore in una percezione del tempo diversa da quella ordinaria, del tempo-spazio.
Però dal L'altra punto di vista musicale...
Ne parlo subito. L'altra invece, facendo riferimento all'ironia nel suo più alto valore... Cos'è l'ironia? È la decostituzione di un dogma, ma non la negazione di un dogma, è la decostituzione di un dogma al fine di raggiungere in realtà la verità che è nascosta dietro il dogma stesso. Perché non è che un dogma non porta, senz'altro non nasce, non ha origine da una funzione essenziale, sicuramente, semplicemente la porta la stessa autenticità a costiparsi all'interno di qualcosa di strutturato e non movibile, assolutamente certo. Inamovibile.
E questa è la perfetta metafora di quello che succede anche musicalmente, perché abbiamo come se fosse un dogma all'apparenza più, come dire, più rilevante che ascoltiamo, e però poi ci sono le risonanze.
Lo stesso accordo in realtà non è un accordo, è una serie di suoni, è una semplicissima scala.
Sì.
È una semplicissima scala.
E ci sono degli armonici che risuonano dopo aver suonato la scala, che sono però sempre diversi.
Che lui differenzia, e differenzia anche l'intervallo di tempo tra l'esecuzione di una scala e l'altra. Ma in realtà questa scala, la cosa meravigliosa, si estende da quello che tecnicamente viene chiamata tonica e quello che tecnicamente viene chiamata dominante.
Facciamo ascoltare.
La tonica è la dominante e a questo punto noi anticipiamo subito il tema della prossima puntata, che sarà un puntatone con un altro, spero, ospite, ma straordinario. Si chiama Sergio Celibidache, ovvero, sulla linea di Franco Battiato, un'altra creatura che dimentica la sua identità per
l'arte,
verbalizzare l'autenticità della coscienza. Meraviglioso.
Celibidache che, faccio un piccolo parentesi,
prego,
nel film di Battiato, Niente come sembra, c'è inserito una parte de Il giardino di Celibidache, che è un altro film ovviamente incentrato sulla figura di Celibidache.
Sul suo pensiero, sul suo operato e sul tema principale della fenomenologia, ovvero lui, Celibidache, così come tutta la scia di conoscenza spirituale dai primi del Novecento avviene, non fa altro che ambire finalmente a rendere oggettivo l'inoggettivizzabile, esatto. O meglio, ciò che è inoggettivizzabile, ovvero l'arte dei suoni in quanto impalpabile e non computabile, viene oggettivizzato alla luce di cosa? Non tanto alla luce della sperimentabilità scientifica, ma alla luce del rapporto tra il funzionamento della coscienza e le leggi della fisica. Ecco cos'è la fenomenologia. D'altronde, tutto funziona in base alle leggi della fisica, anche le leggi della coscienza. Questa scala si muove dalla tonica alla dominante, ovvero i due punti che rappresentano i punti nodali di sviluppo di yin e yang. Tutto ciò che è spiraliforme ha senz'altro due punti esterni e poi un punto di movimento di livelli, no? Se noi volessimo disegnare una spirale dovremmo eseguire un cerchio tra due punti esterni e poi un terzo punto che si muove all'interno in senso verticale, in modo tale che il cerchio poi si che è esattamente la vita dell'uomo, la vita dell'essere umano
e del viscero rotante.
Devi scerotante, stavo pensando sempre, però, di farlo anche con la crema pasticcera. Perché, no, secondo me il derviscio al cioccolato è un po' pesante. Questo comunque lo pubblicheremo.
Su Instagram.
Mentre invece abbiamo un altro ascolto del Battiato Sperimentale.
Esatto, del quale non diciamo tanto adesso. Si chiama Aries ed è dall'album Sulle corde di Aries. E con questo c'è un piccolo collegamento con Stockhausen, nel senso che anche Stockhausen ha dedicato pezzi per i segni dell'oroscopo e quindi anche Aries, Ariete. E di questo non diciamo nulla di musicale, ascoltatelo e buon ascolto.
ascolti sicuramente un po' probabilmente ostici nel primo momento, ma se non li si prende su, è quella la sua grandezza, non bisogna prendere sul serio, tutto ha una funzione, tutto ci porta a capire una parte di noi stessi, la sua è una sperimentazione libera, che libera invece di incatenare.
Che è lo scopo della musica secondo Celibidache. Lo vedremo nella prossima puntata. Lui dice: lo scopo dell'arte è rendere liberi.
Rendere liberi.
E l'intervistatrice dice: ma come, la bellezza? E lui dice: la bellezza è solo un tramite per la libertà.
Mi fa riflettere su una cosa, che l'Egitto prima delle sabbie, se ne facesse. E questa, ecco, vorrei una provocazione che vorrei lanciare al nostro prossimo ospite, che sarà per la prossima puntata. Se si facesse un'analisi fenomenologica dell'esecuzione dell'Egitto prima delle sabbie, probabilmente noi scopriremmo, anzi certamente noi scopriremmo, che da un punto di vista della tensione è perfetta. Cos'è un qualcosa che fenomenologicamente funziona in modo perfetto? È ciò che ha un'evoluzione, un punto massimo, cioè un culmine. Anche la nostra trasmissione probabilmente, se
ha toccato,
se l'analizzassimo, sì che in genere avviene, no, a un, secondo le leggi tecniche, circa due terzi dell'evoluzione del fenomeno, e poi una fase di rilascio della tensione. Non vorremmo sconvolgere, cioè, un orario insomma abbastanza
precena.
Però la funzione sessuale è esattamente questa, ovvero c'è una
accumulo
di tensione per i bambini, un accumulo di tensione. Beh, vabbè, das Orgasmus Theory di Reich, di Wilhelm Reich, insomma, un accumulo di tensione. Non siamo Radio Marie, un punto massimo della tensione, fammi parlare per la miseria, e quindi un rilascio della tensione. Tutto ciò che funziona in senso organico, quindi non parlo di cosa stavo parlando, ma si capisce, non lo nomino direttamente, tutto ciò che funziona in senso organico è perfettamente funzionale allo sviluppo di una vita. Tu cosa cerchi nella vita? Cerchi un centro di gravità permanente che non ti faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente?
No, non lo cerco. E in una intervista ha Battiato pure a Mise... E in realtà io spero di non trovarlo mai, questo
eppure,
circo di gravità permanente.
Eppure Battiato lo canta, no?
Lo canta all'inizio, sì.
Vai!
Ascoltiamo.
Ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un
cerco, centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Over and over again.
Cerco un centro di gravità permanente per farmi la permanente. E è così.
Un minuto di silenzio. Ma. Questa è una considerazione prettamente personale. Però condivisa con il maestro Caracò, insomma, abbiamo deciso di condividerla anche con voi. Battiato è un...
Non
un uomo
mai le cose al
che
caso.
Non lascia mai nulla al caso, nulla, ma nemmeno veramente nell'Egitto prima delle sabbie, in una serie di...
No, scale. Quella è una partitura scritta, sì. Ma al millimetro.
Veramente al millimetro. Cerco un centro di gravità permanente, nasce dal pensiero di Gurdjieff, il quale... teorizzava l'esistenza di sette tipologie umane, le sette tipologie umane, che la cui ogni tipologia rappresentava un livello raggiunto dalla coscienza, un livello di evoluzione raggiunto dalla coscienza. Gurdjieff, riguardo alla tipologia, alla quarta tipologia, dice che si può dire abbia iniziato a conoscere se stesso, e in cui i centri, nota del redattore o menti, erano più equilibrati e funzionali che negli uomini 1, 2 e 3. Un altro vantaggio goduto dall'uomo numero 4 era che egli aveva sviluppato entro di sé un punto fisso, o quello che Uspensky chiamava un centro permanente di gravità. Quindi anche in questo caso parliamo di un album di fatto pop.
Sì.
Undicesimo album, 1981, 81. Se non sbaglio.
Da un certo punto in poi, con l'era del cinghiale bianco, Battiato decide, dopo la sperimentazione, questo è un passaggio importante, che lui vuole diventare famoso, che anche questa è un coraggio che i vari compositori d'avanguardia...
L'universo gli è assolutamente amico in questo, perché lui può diventare famoso, perché lui aveva... un messaggio da portare. Centro di gravità permanente. Io da sempre, quando ascolto centro di gravità permanente, avete mai sentito parlare del giro di Do?
No? No, cos'è?
Cos'è il giro di Do? È questo. Il giro di Fa. Il giro di Fa, no?
Quelli che imparano tutti questo giro con la chitarra,
esatto, il falò, benissimo,
nel
birra.
Falò,
eh?
Nel falò,
no, nel falò no, carità, falò. Noi siamo per la pace, maestro Caracò.
Comunque è un loop che usano tutti.
Sì, ma che cos'è? Allora, se noi pensiamo allo sviluppo della musica occidentale come una serie di bassi, no? In questo caso del giro sono questi. È ciclico, è sì. Qualcosa di ciclico, e questi armonizzati sono Ma la ciclicità di questi accordi non è la ricerca di un centro di gravità permanente essa stessa, al quale Battiato però, in contrappone, qualche modo, unisce un elemento di instabilità che è la reiterazione... E poi l'altra reiterazione al contrario... Questa è la grandezza, secondo me, del linguaggio musicale. Una canzone pop che parla alla coscienza di un tema altissimo in modo semplice. Io, sinceramente, una roba del genere, difficile averla vista. Può anche essere una mia idea, figurati, però.
Ora, per contrapporre una canzone a una canzone, vorrei far ascoltare una canzone di Tchaikovsky.
No. Come una canzone di Tchaikovsky?
Non si dice canzone.
Tchaikovsky ha scritto le canzoni.
Invece sì.
Una canzone di Tchaikovsky.
Una canzone di Tchaikovsky. Riarrangiata. Attento alle citazioni perché poi...
Non lo dire.
Non lo diciamo. Riarrangiata da Battiato. Si chiama Era l'inizio della primavera. È una canzone che... nel film citato prima, Niente come sembra, e lui la presenta proprio come canzone di Tchaikovsky. Ascoltiamo.
La primavera cominciò un po' di tempo prima, e l'erba si vedeva appena, e noi stavamo bene. Nell'aria mite del mattino le felci ancora chiuse, tu che abbassavi spesso gli occhi, e sempre prima di me. La prima vera cominciò all'ombra di betulle, come risposta al mio umore lanciavi un'occhiata. Era l'inizio tra noi due, piangevo prima di te.
Ad ascoltare il lead di Tchaikovsky. A me è parso, dopo aver ascoltato la canzone di Battiato, non vorrei dire inascoltabile, però il modo di cantare così artefatto della voce lirica, che ora davanti a un maestro
assolutamente, perché noi dobbiamo fare anche questo, è il nostro obiettivo, svelare l'identità delle cose in base anche alla contemporaneità, perché noi dobbiamo anche affrontare un problema, cioè perché adesso le generazioni, le giovani generazioni hanno difficoltà ad avvicinarsi a un certo stile? Sicuramente perché c'è poca conoscenza, c'è poca competenza, c'è poca anche disponibilità da parte dell'ambito produttivo ad affrontare temi contemporanei, ma anche repertorio contemporaneo. Ma anche per un altro motivo, il cervello si evolve, gli stimoli a cui, ma certo, gli stimoli a cui è sottoposto il cervello oggi sono stimoli totalmente diversi. Il tempo di comprensione di qualcosa è estremamente più veloce, talmente troppo veloce, e purtroppo troppo legato probabilmente anche allo sviluppo della corteccia cerebrale, che di fatto l'ascolto di una voce lirica risulta al di là del tempo ammesso. È come se ci fosse un tempo oggi, e questo lo dobbiamo dire anche di noi stessi, un tempo ammesso, no? Sì. Cioè abbiamo tot minuti a disposizione, dopodiché io chiudo l'ascolto e non sento. Ma questo non deve essere, se no, l'obiettivo di Turangalila è il superamento del giudizio e invece l'illuminazione di un dato reale per essere fattivo e costruttivo, noi dobbiamo metterci anche un pochino a nudo davanti a tutto questo. Qual è il reale ascolto, la reale capacità percettiva del cervello oggi? Oggi, se noi andiamo in teatro, se noi portiamo un bambino in teatro, e io ho fatto moltissimi laboratori con bambini, ma non un bambino, un adolescente, va bene? Sì. Ecco, e ascoltiamo Traviata. Qual è la capacità reale di concentrazione, ma a indipendente un capolavoro quale è Traviata, indipendentemente dalla cultura che l'adolescente ha? Questa è una cosa che noi dobbiamo capire, perché non siamo operatori del settore, dobbiamo portare avanti la conoscenza e non per forza la stratificazione di qualcosa. Se la capacità percettiva non dovesse essere sufficiente ad entrare in Traviata, essendo Traviata un capolavoro indiscusso della produzione artistica, allora dobbiamo capire come mai quel linguaggio non viene inteso nella sua temporalità, e dobbiamo evidentemente agire sulla crescita dell'adolescente stesso, riportandolo anche un po' indietro nel tempo, a vivere cosa? Quello che tu dici, quel tempo d'ascolto che mi sembrava quasi incomprensibile. Questo è quanto. Perché tutto è molto più, tra virgolette, naturale. D'altronde, la voce lirica è una voce, mi si perdoni, artefatta e sbagliata, ma è una voce comunque costruita.
Sì. L'uomo che cerca un ideale.
Bravo. E questa è la bellezza dell'artefatto e del costruito. Che non è finto, no. Vuole raggiungere un ideale di perfettibilità.
Qui la genialità di Battiato sta nel mettere la voce lirica, non so se a due terzi, come dice, come prevede
questo, la fenomenologia, questo potremmo vederlo, infatti.
Ma nella canzone il punto di massima tensione lo raggiunge 2-3 secondi della voce lirica sovrapposta alla voce cantata.
Cosa che fa molto, molto spesso, anche in Genesi.
Sì, è vero.
E lì è come se la voce lirica tutta un tratto ti sembrasse mille volte più naturale.
Esatto.
Invece di un evento in cui ascolti solo la voce lirica, ma ti parla uno innamorato dell'opera, quindi figurati in questo.
Prossimo ascolto.
Arriviamo al prossimo ascolto, sì, che è l'ultimo ascolto di oggi.
Di oggi. Durante la cena.
Quale può essere l'ultimo ascolto di oggi?
Il brano più osannato e che ha portato Battiato dovunque.
Che è probabilmente uno del suo periodo della maturità. Dopo E ti vengo a cercare, che è del periodo precedente, è il brano veramente probabilmente più intenso. Dico. E nasce da un incontro con il filosofo siciliano Manlio Sgalambro, venuto nel 94, con cui poi si è istituito un sodalizio a lunghissimo termine.
Esatto, sia nella musica sia nei film che nella serie TV Bitecane e Reclame. Il pezzo, non l'abbiamo detto, è La Cura.
Ma penso che
l'avevano inteso,
chiunque l'avesse inteso in assoluto. con quest'ultimo brano io voglio ritornare alle parole di padre Orazio Barbarino. Franco Battiato, all'anagrafe Francesco Battiato, è la sua arte, ma come contenitore umano è stato un contenitore transitorio, evidentemente di un messaggio. Io ritorno a Genesi, e se Franco Battiato fosse parte degli arcangeli che ciclicamente noi abbiamo come dono dall'universo per ricordare all'uomo la sua essenza, perché questo è fondamentale.
Ma ancora di più, Battiato è sia uno degli arcangeli, sia il cantore che riceve il tesoro degli arcangeli e che da umano si rende come un'immagine divina, come dice Ti Vengo a cercare.
E come diceva padre Orazio Barbarino, il testimone deve passare al di là dell'identità dell'uomo, il testimone deve passare. La cura, come E Ti Vengo a cercare, è dedicata a nulla in particolare. Sono, ovviamente parliamo di due brani abbastanza distanti tra di loro, ma si riferisce alla capacità di amare universalmente.
Sì, può essere sia inteso a varie letture. Quella, diciamo, più spicciola è una canzone d'amore per un'amata. Però entrano in gioco delle valutazioni soggettive, per esempio, E Ti Vengo a cercare, è impossibile non fare riferimento a un amore verso Dio.
Esatto, ma infatti lo stesso Battiato dice, di sue parole, è una canzone che ha un quid insondabile di ispirazione. C'è una grande differenza tra il comporre canzoni come mestiere e avere ispirazione. La cura è una di quelle che è arrivata come da una cellula superiore, è arrivata come una piccola luce a toccarmi e mi è bastata per scrivere questo pezzo. Il testo poi lo abbiamo scritto a quattro mani con Sgalambro, però la cellula è stata di amore veramente universale. E effettivamente come cellula di amore veramente universale la proponiamo a voi. A chiusura di questo nostro incontro, che per dirla con lo spirito di Battiato, è chiusura di un incontro e apertura di un percorso, no? Effettivamente. Noi siamo felicissimi di aver ospitato padre Orazio Barbarino, al quale ancora una volta vanno i nostri ringraziamenti, e sinceramente i miei ringraziamenti e i nostri ringraziamenti vanno a Franco Battiato.
Esatto.
E mi piace concludere di nuovo ripetendo le parole di padre Orazio Barbarino. Conosco Franco da 40 anni. Conosco. Noi vi lasciamo all'ascolto della cura.
Vi lasciamo a cena.
Vi lasciamo a cena e vi invitiamo a ricollegarvi lunedì prossimo
dalle 7
per questo puntatone fenomenologico.
Se è un primo, puntatone, se la prima puntata è andata bene, se la seconda è andata ancora meglio, la terza che deve essere?
Secondo me viene Sergio e parla lui direttamente, guarda, io sono certo di questo. O ci dà gli schiaffi o parla direttamente.
Forse gli schiaffi meglio.
Amici, alla prossima, buona cena, buon ascolto e amatevi, ma non siamo Radio Maria, amatevi.
Alla prossima.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.